ci apprestiamo a vivere ciò che la parola ci dice riguardo il cosiddetto ottavo comandamento o ottava parola, se noi andiamo al testo biblico proprio, sappiamo che in Esodo 20 abbiamo la prima formulazione del Decalogo. Al versetto 16, quindi Esodo 20, 16, la formulazione esatta del nostro comandamento suona così: non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. La stessa formulazione viene data, viene presente anche in Deuteronomio 5. Quindi due formulazioni. E penso che, anzi, va detto immediatamente che questo è un comandamento, una parola, diciamo come vogliamo, molto complessa, forse tra le parole del nostro decalogo più complessa, cioè con più addentellati, con più conseguenze, con più aperture. In realtà, perché ha seguito tutto il percorso, questa è una verità di tutte le parole, non solo quella di oggi, ma forse quella di oggi ancora di più, perché andiamo a toccare una tematica immensa, che è la tematica della verità. Pensate che cos'è la verità. Allora, noi nel tempo che ci è dato vogliamo balbettare qualcosa riguardo a questa parola. Spero che alla fine rimanga un qualcosa che ci permetta di fare un percorso personale sulla verità, sulla verità. Cioè che questo incontro di oggi susciti l'interesse, stuzzichi l'appetito, come se fosse un menù che viene presentato, che stuzzichi l'appetito per approfondimenti, per ricerche, per un cammino personale riguardo a questa tematica, alla bugia, alla falsità e alla menzogna e alla verità. E penso che al termine di tutto, tutto il percorso che faremo questa mattina, guariamo in qualche modo dalla banalità nella quale abbiamo sempre relegato questa parola, perché l'ottavo comandamento per noi è sì non dire falsa testimonianza, tradotto non dire bugie, no? Tutto sommato è non dire falsità, non dire bugie, no? E questo viene fuori molto ad esempio nelle confessioni, quando nell'elenco, no? Perché comunque sa molto di spesa, lista della spesa, no? La confessione, e a un certo punto dice: ma se bugie ogni tanto, e invece vediamo che è molto più complesso. Come tutte le volte andiamo a cercare il fondamento scritturistico, cioè cosa c'è dietro l'enunciazione biblica. Quindi per noi Esodo 20 e Deuteronomio 5, cioè quando Dio consegna a Mosè queste parole, sotto sotto cosa si vuole tutelare? Abbiamo detto che il comandamento, la parola, è sempre per un bene. Cioè il comandamento viene dato per un bene, viene dato per salvaguardare, per tutelare il singolo e la società, non è mai dato così, come un giochetto da parte di Dio per dire adesso vediamo, io ti do una cosa da fare, vediamo se la fai, se la fai ti premio, se non la fai ti castigo. No, non banalizziamo le cose, dietro questa parola c'è qualcosa di grande. Quindi l'orizzonte, il background, qual è? L'orizzonte è un orizzonte giudiziario. Infatti si dovrebbe tradurre letteralmente così l'ottava parola: non deporre contro il tuo prossimo come testimone falso. Ora, se noi usciamo dall'orizzonte, dal contesto giudiziario, ovviamente il giudiziario dell'epoca, non comprendiamo nulla dell'ottava parola o facciamo un semplice moralismo. Allora, come avveniva un processo giudiziario al tempo dell'Israele antico? Qui siamo molto prima di Gesù, ma poi con Gesù le cose non cambiano, nel senso che il contesto è questo. Ogni villaggio, parlare di città forse troppo, ogni villaggio aveva un tribunale. Questo tribunale, ovviamente la composizione variava a seconda del numero degli abitanti, era costituito da anziani, perché gli anziani sono i saggi. Ora, quando insorgeva qualche controversia, un fatto criminoso o comunque un evento da dirimere, il tribunale si radunava. Dove si radunava? Si radunava alle porte della città, alle porte del villaggio. Questo è molto importante, se me lo diciamo dopo. Perché? Diciamolo subito. Perché era un luogo di passaggio. Tutti passavano di là, quindi tutti in qualche modo assistevano, potevano venire a conoscenza di quello che si stava facendo, perché quel processo era un processo pubblico che riguardava tutti. Ecco una cosa che saprete certamente, ma la comunità era veramente un elemento essenziale nell'Israele antico, il popolo, la comunità, il gruppo. Non c'era la mentalità dell'individuo, dell'individuale soltanto. Questo è importante. Ora, l'accusa da chi veniva portata in tribunale? Non esisteva ovviamente la figura del pubblico ministero come oggi. Veniva portata proprio dai testimoni oculari del fatto criminoso. Erano loro che accusavano l'accusato. I testimoni. E i giudici, cioè gli anziani, si basavano per l'accusa o per assolvere l'imputato, si basavano esclusivamente sulle parole del testimone. Ora, voi capite quanto importante era la figura del testimone? Il testimone, qualunque testimone, aveva in qualche modo possibilità di dare la vita o di dare la morte, perché in molti casi se veniva confermato era reo di morte l'accusato. Cioè il testimone veramente era fondamentale. Ora capite cosa vuole tutelare l'ottavo comandamento. I testimoni devono essere almeno due. Questo lo troviamo già in Deuteronomio 19:15. La scrittura dice: un solo testimonio non avrà valore contro alcuno, per qualsiasi colpa e per qualsiasi peccato, qualunque peccato questi abbia commesso, il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o tre testimoni. Ora, falsi testimoni potevano rovinare una persona. Testimoniare il falso era così grave che il colpevole veniva punito con la stessa pena riservata, che sarebbe stata riservata all'accusato. Cioè, se si fosse scoperto in qualche modo che il testimone ha testimoniato il falso, se il colpevole doveva subire la, non so, mettiamo la lapidazione, lui veniva lapidato. Cioè, non si scherzava. Però ecco, la cosa che deve passare è proprio questa: il testimone aveva potere di vita e di morte sull'accusato. Pensate se due o tre si mettiamo d'accordo e dicono, mettiamoci d'accordo, testimoniamo il falso, questo va a morte. Non vi viene in mente qualcosa?
Susanna.
Gesù. In Giovanni viene detto, si misero d'accordo per testimoniare il falso, e poi fortunatamente le accuse erano discordanti. Quindi la stessa l'ha vissuto Gesù, questo, l'ha vissuto Gesù. E poi nell'Antico Testamento abbiamo ad esempio Susanna, i due vecchi, i due vegliardi perversi che si mettono d'accordo, perché lei si è negata a loro, loro si mettono d'accordo, accusiamola che è stata assieme a un uomo e merita la lapidazione. Daniele, il profeta, in qualche modo scopre questa cosa, riesce a far accusare in realtà i due testimoni falsi, che subiscono la stessa pena che spettava a Susanna. Ora, il popolo di Israele era consapevole dell'importanza che rivestiva i testimoni. Per questo, in qualche modo, questa ottava parola entra nel Decalogo, perché la questione è delicatissima. Ora capiamo, non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Guardate questa seconda parte, contro il tuo prossimo, è importante. Poi vediamo perché. Allora, è l'aspetto giudiziario, il background, lo sfondo. È un aspetto comunitario, perché in qualche modo è coinvolta tutta la comunità. E ciò che vuole tutelare l'ottava parola è la dignità della persona. Sei sbagliato, è giusto che tu paghi. Ma se sei innocente, non devi essere messo a morte. Quindi non testimoniare il falso, perché è pericolosissimo. Hai in mano qualcosa di... hai un'arma micidiale in mano. Ecco, questo è lo sfondo dell'ottava parola. Tutto il resto, in qualche modo, si è costruito nei secoli. Poi vediamo cosa, adesso vediamo anche cosa si è costruito in qualche modo, ma proviamo soltanto così a fare mente locale all'oggi, cioè come anche questo, questo aspetto primordiale, se vogliamo, che ricaduta ha nel sociale oggi, cosa può dire a noi? Ma voi pensate oggi come basti un falso testimone nella vita pubblica a rovinare l'esistenza di una persona? Basta niente. Questa è cronaca. Poi, partono i processi, parte tutto. Fortunatamente, molte volte la magistratura fa il suo corso e l'accusato viene riconosciuto innocente, ma intanto quello è rovinato. Faccio un esempio: io ho lavorato nella scuola, no? Ho fatto il direttore di 4 anni nella scuola elementare media. E io dicevo: ma se uno di questi qui, di questi ragazzi, con i rispettivi genitori alle spalle, mi volesse rovinare, mi rovina. Non basta niente, non basta niente. Basta che io abbia chiamato in ufficio per qualsiasi motivo un ragazzino, questo va a casa e io sono rovinato. Se comincia a dire delle cose. Ma questo qui è il crona dei due giorni. Per quello che stavo sempre attento anche a tutto il personale, agli insegnanti, agli assistenti, di non dare mai occasione, no? Perché questo nell'ambito scolastico, l'educazione è una cosa, ma basta qualsiasi altro contesto. Questo nel contesto sociale, ma nel contesto invece molto più vicino a noi, così quello. Io penso che anche nel nostro piccolo, nei rapporti quotidiani, rischiamo di rovinare esistenze soltanto per piccoli sospetti gettati addosso agli altri. I nostri ambienti di lavoro, in contesti anche molto, molto piccoli, basta niente, basta una parola, basta un giudizio. Perché le parole, e adesso entriamo nel secondo significato di questo comandamento, le parole hanno un peso. Cioè, se le parole di quegli antichi testimoni avevano un peso micidiale, di vita o di morte, ma le parole continuano ad avere un peso. Le parole a volte sono pesantissime. Forse non ce ne rendiamo conto fin quando non le sentiamo pesare su di noi. Ma su questa cosa torno dopo. Perché vi ho detto prima, non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo, è l'enunciazione biblica. L'ottavo comandamento nel contesto catechetico o nella formulazione catechistica che abbiamo imparato da bambini, come suona? Ottavo? Non dire falsa testimonianza. Cosa accade? Contro il tuo prossimo. E voi dite, e vabbè, visto che vanno imparati a memoria, meno roba c'è, meglio è. E no, è stato una caduta di una importanza micidiale. Perché? Perché la formulazione catechetica invalsa poi nella Chiesa Cattolica, ovviamente, cosa ha esaltato? La prima parte, quindi non dire falsa testimonianza, basta, tradotto, di sempre la verità. Vedete cosa? Non è più il rapporto con l'altro, non è più il rapporto sociale, non è più l'individuo che è di fronte che va tutelato, va tutelata la verità. Di la verità perché bisogna dire la verità. Guardate, questa cosa è grossa, eh? Nell'Antico Testamento, cioè la formulazione originaria, non era la verità che veniva salvaguardata a nessun profeta, non era proprio nella concezione dell'ambiente semitico esaltare la verità, fare della verità una virtù. E invece nel mondo occidentale, grazie a questa formulazione catechetica, è la verità che diventa una virtù. Di la verità perché la verità va detta sempre. Non solo per rispettare il prossimo, per tutelare il prossimo, la dignità del prossimo, no, la verità per la verità. Un asino vola, io ho detto una falsità, e non va bene, perché non è vero che un asino vola, io ho detto una menzogna, io non ho toccato il prossimo, quindi adesso questo non è il contesto per fare una lezione di teologia morale, ma guardate che se prendiamo come assioma fondamentale che la verità va sempre detto perché la verità è una virtù e non dire la verità diventa un peccato, ma noi vedremo fra un po' che ci sono certe verità che non vanno dette. Allora come la mettiamo? Che a volte ci sono circostanze in cui è bene mentire. Quando? Quando tuteli una persona. E allora, tutto sommato, non aveva ragione l'Antico Testamento. Quindi, riassumendo, nella formulazione catechistica è la falsa testimonianza in sé ad essere condannata, non la falsa testimonianza contro qualcuno. Agostino, che scrive, siamo nel 300 d.C., Agostino dedica un trattato proprio alla menzogna. E lui arriva a dire, ovviamente Agostino è inzuppato di platonismo, che praticamente lui condanna su tutti i versanti la menzogna. Di conseguenza, cosa dice? La verità va sempre detta. E Agostino ha fatto scuola. Facciamo un esempio. Ci sono dei passi dell'Antico Testamento in cui la storia sacra ha potuto procedere in virtù di menzogne. Pensate, per citare un episodio conosciuto a tutti, gli ultimi 10 capitoli della Genesi trattano della storia di Giuseppe. Giuseppe d'Egitto è venduto dai fratelli, o meglio Giuseppe, figlio di Giacobbe, viene venduto dai fratelli, va in Egitto, la storia la sapete, poi i fratelli, pensando ormai morto, chissà dove, vanno in Egitto anche loro perché scoppia in Israele una carestia. E chi vi trovano? Giuseppe. Ma Giuseppe non si fa riconoscere. E c'è tutto quel dialogo che dura tempo, perché poi loro tornano in Israele a prendere il fratello Beniamino, ritornano. Cioè Giuseppe per tantissimo tempo falsa la realtà, non si fa riconoscere come fratello, dice delle bugie. Ma perché? Ma perché la famiglia pian piano si potesse radunare e in fondo alla fine tornare tutti insieme al padre. Ora tutto questo non sarebbe accaduto se Giuseppe non avesse mentito. Ora, se Giuseppe avesse conosciuto Agostino, probabilmente qualche scrupolo gli sarebbe venuto e non avrebbe mai fatto questo, e chissà come avrebbe, che strada avrebbe preso la storia. La tradizione ebraica, i comandamenti abbiamo visto in questi nostri incontri, La tradizione ebraica è fondamentale per la retta comprensione del comandamento, è fondamentale, perché sono maturati, sono cresciuti ovviamente in contesto ebraico, quindi dobbiamo in qualche modo partire da lì. E voi sapete che di una parola, di un comandamento, ma di tutti i versetti, gli ebrei, la tradizione ebraica in qualche modo fa a gara per chi dà più interpretazione, no? Ed è molto importante questo, perché per loro la parola deve esplodere in interpretazioni diverse, in modo che ci sia maggiore ricchezza. Una di queste interpretazioni legge in questo modo l'ottava parola: non utilizzare la parola per far soffrire l'altro. Cioè traduce: non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo in questo modo: non utilizzare la parola per far soffrire l'altro. Non è un'altra interpretazione, ma è un modo altro di leggere la stessa parola, perché, e noi mettendo insieme tutti questi aspetti abbiamo la ricchezza del comandamento. È un po' quello che dicevamo prima, quindi ci recuperiamo gli enunciati di prima, perché la parola può far soffrire, perché la parola ha un peso, abbiamo detto. La parola a volte detta fa male. Perché? Perché la parola è performativa in alcuni casi, cioè quello che dice fa, e noi a volte questa cosa scappa, non ci crediamo fino in fondo che la parola non è solo non è vapore, la parola è performativa. Io ti dico una cosa e quella cosa produce qualcosa in te, è performativa. Poi ci sono delle parole che sono informative, fuori piove, ma questo non fa male a nessuno, questa parola. Ma se ti dico io ti odio, o ti dico delle verità di te che ti distruggono, allora queste parole altro che produrre qualcosa. E una parola detta per far soffrire si chiama maldicenza. Maldicenza, dire male, parola detta per far male. Ed è sempre la tradizione ebraica a individuare tre livelli di maldicenza. E qui è bello perché entriamo nel quotidiano. Il primo livello individuato è l'indiscrezione. Indiscrezione. Cos'è l'indiscrezione? Essere indiscreti. Con la parola andare, quindi le domande, andare a violare l'intimità altrui. C'è gente che gode a violare l'intimità altrui. E la curiosità. C'è una curiosità intellettuale che è buona, ma c'è una curiosità che è bieca. Curiosità. Primo livello, l'indiscrezione. Poi c'è la maldicenza, secondo livello, la maldicenza vera e propria, che è proprio arrecare un male, o meglio, arreca pregiudizio su quella persona attraverso le parole che questa persona ha detto. Cioè io uso le parole dell'altro per creare pregiudizio su questo. Qui quelle parole lui le ha dette, lui non è che è falso la realtà, ma io le porto in giro, e portandole in giro in qualche modo creo un'atmosfera negativa su questa persona. E poi c'è il terzo livello conseguenziale a questi, che è la calunnia. Cioè io non prendo le parole vere che ha detto l'altro, ma mi invento le parole che l'altro non ha detto, e crea un pregiudizio negativo su questa persona. Questa è la calunnia, dire il falso dell'altro. Ecco, questi sono tre livelli: l'indiscrezione, la maldicenza e la calunnia, in cui si può declinare l'ottava parola, non utilizzare la parola per far soffrire l'altro. E mentre preparavo queste cose mi veniva in mente il cosiddetto, lo conoscete? Il sesto principio di Goebbels, è famoso. Chi era Goebbels? Goebbels è tristemente famoso perché era un grande gerarca nazista, Joseph Goebbels. Era ministro della propaganda, aveva il compito di propagandare l'operato del Terzo Reich. E cosa ha fatto? Ha stilato una sorta di decalogo, anche se sono in 11 punti, no? 11 leggi per una ottima propaganda. Meriterebbe di essere letto perché è di qualità sconcertante. Il sesto punto dice questo, riassunto: una menzogna ripetuto all'infinito diventa una verità. Questo è il sesto principio di Goebbels. Ditemi se non è vero. Una menzogna ripetuta per n volte diventa una verità. Questo vale anche a livello di una triste educazione. Se tu dici a un bambino che sei scemo, a un certo punto il bambino si convince che è scemo. Ma certo. Ma se tu verso una persona cominci a dire delle falsità, tutti crederanno alla fine che quella persona è proprio così. È tremendo, è questo. Proviamo a pensare quante volte riguardo a una persona si fa circolare un giudizio, un sentito dire, un si dice, una maldicenza, che a forza di circolare diventa vero. Sì, quello è proprio così. E in questo abbiamo distrutto una persona. Allora, vedete, l'ottava parola ha a che fare, è molto bella questo comandamento, questa parola, perché ci fa porre attenzione alla parola, al linguaggio. Usiamo bene la nostra parola, perché la parola ha un potere immenso, il linguaggio ha un potere forte. E ci sono parole che distruggono e parole che costruiscono. Paolo nella prima Corinzi 8:2 dice che soltanto l'amore costruisce. Quindi soltanto le parole imbevute di amore, di benevolenza, possono costruire qualcosa. Tutto il resto distrugge. E Matteo 12:36 dice una cosa importante. O meglio, Gesù e Matteo: di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Chiediamoci, qui ognuno fa il suo esame di coscienza, chiediamoci se di parole infondate ogni tanto ce le lasciamo scappare, perché alla fine ci verrà chiesto conto delle parole dette. L'abbiamo già fatto, ma lo riprendo. Lettera di Giacomo al capitolo 1 e al capitolo 3, Giacomo si ferma su questa cosa. Vi rileggo i passi perché possono essere utili per quello che stiamo dicendo. Giacomo 1:26. Se qualcuno pensa di essere religioso, cristiano, possiamo dire, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Interessante. E Giacomo, e ancora in, al capitolo 3, versetti 2 seguenti, è ancora più duro. Giacomo dice: la lingua è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare? Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, vive inserita nelle nostre membra e contamina tutto il corpo, incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla genna. La lingua nessun uomo la può domare, è un male ribelle, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza del Padre. E dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Ora forse noi cristiani dovremmo in qualche modo essere più attenti alla parola e recuperare quel tesoro inesauribile che è il silenzio. Una grande poetessa di tradizione ebraica ma tedesca, morta quasi centenaria, in una poesia scrive: meglio un coltello che una parola. Un coltello potrebbe essere spuntato, un coltello sovente sbaglia bersaglio, una parola mai. Hilde Domino, la poetessa Hilde Domino. Meglio un coltello che la parola. Continuo su questa scia, ecco, vi lascio questi spunti di riflessione, ma che ci aiutano, sono un po' anche provocatori, ma in qualche modo forse ci aiutano per fermarsi su delle cose che forse non assolutamente non mastichiamo tutti i giorni. In questa riflessione si trova spazio in qualche modo un altro tema forse non abbastanza approfondito, cioè in questo fatto del linguaggio, del dire le cose, no? Quindi le parole hanno un peso, possiamo ferire con le parole, però la tradizione spirituale ci dice che ci sono occasioni nel nostro vivere, cioè ci possono capitare delle occasioni in cui dover dire delle cose all'altro. Possiamo parlare anche di rimprovero dell'altro, perché guardate che ci sono circostanze in cui ci è chiesto, anche cristianamente parlando, di rimproverare l'altro, e non rimproverarlo siamo in qualche modo in mancanza. Ovviamente questo non vuol dire cazziare se in maniera brutale l'altro, ma che poi c'è tutto l'altro aspetto, come rimproverare l'altro. Questa è l'arte da imparare. Perché a volte ci sono persone molto vicine a noi soprattutto, anzi si è tanto più obbligati a farlo quanto più l'altro è vicino a noi, a volte è proprio la vicinanza di amore che ci lega le persone, ci obbliga a intervenire attraverso l'improvvero. Ecco, È necessario questo per aiutare l'altro a uscire da una situazione da cui con le proprie forze non sarebbe in grado di liberarsi. Quindi prenderlo e dirgli o dirle parole di rimprovero, ovviamente per un bene necessario, perché altrimenti l'altro non sarebbe mai potuto arrivarci da solo. Però la questione a questo punto è come farlo. Ma questo, guardate che su questa scia facciamo un passo avanti, un gradino superiore. A volte rimproverare è necessario per non odiare. Cioè, quando io devo dire, ho qualcosa contro una persona, ho qualcosa che mi fa soffrire riguardo la persona, e questa persona può essere il partner, può essere un amico, può essere questo, no? Abbiamo detto che è più cogente la necessità, più è vicino a noi questa persona. Ebbene, quando io mi porto dentro delle cose, se io non le tiro fuori, fomento l'odio verso questa persona. Guarda, questo è un tema molto delicato, questo, ma presente in maniera incredibile nelle nostre relazioni. Perché questo? E questo pensiero viene dalla tradizione ebraica, ancora una volta. Devo trovare il modo giusto di rimproverarlo proprio per non arrivare ad odiarlo nel mio cuore. Cioè, il rancore che mi porto dentro deve essere gettato fuori da me, perché il rancore non detto, non manifestato, non gettato fuori, non detto, cioè non comunicato all'altro, fomenta, o meglio, fermenta in me e mi fa salire il livello dopo. E a volte noi pensiamo che non dire le cose perché possono fare male, allora io me le tengo dentro, ma è peggio, perché tu dicendole vinci l'odio, tenendole dentro lo odi di più. Guardate che è un gioco perverso, ma è così. E a volte in nome della carità non diciamo, in nome dell'amore, del quieto vivere, non diciamo le cose. E invece è proprio il contrario. L'amore ti porta a dire le cose, ovviamente poi bisogna vedere come dirle. E questa è un'arte. Ma intanto tu hai smontato l'odio che ti porti dentro. Allora gli ebrei, per questo che leggono l'ottava parola in questo modo, per loro la nona: non odiare il tuo prossimo nel tuo cuore, perché tu arriverai a odiarlo se tieni solo per te i rimproveri che vorresti fargli e non riesci a parlargliene. Soltanto quando riesci a comunicare questo imparerai ad amare e potrai amare veramente. Quindi c'è da una parte un comandamento che ci impone di tacere, ma c'è anche l'altra faccia che ci insegna a parlare per espellere l'odio che rischia di invaderci. E quando usare una cosa o l'altra, beh, questa è un'arte, questa è un crescere nella vita spirituale. Per questo che diventare maestri spirituali di noi stessi è importante, perché è tutto gioco di equilibri, tutto gioco di finezze. Ma intanto ci va di mezzo le relazioni, sono cose importanti. Forse è qui che si comprende lo splendido passo di Coelet 3:7: c'è un tempo per tacere e c'è un tempo per parlare. L'ottavo comandamento è un pressante invito a usare in maniera sana il nostro linguaggio, abbiamo detto prima. Perché? Perché noi siamo il nostro linguaggio. Guardate che tutto ciò che l'altro sa di noi lo sa attraverso il nostro linguaggio, attraverso la nostra parola. Noi siamo il nostro linguaggio. Per un'altissima percentuale è il linguaggio comunicato attraverso la parola, poi c'è tutto un linguaggio anche corporeo, di segni, ma questo è in minima parte. Però il grosso, diciamo, della conoscenza che l'altro percepisce, che vince da un rapporto, lo evince proprio attraverso ciò che diciamo, attraverso la nostra parola. Ora capite che se il mio linguaggio non è vero, l'altro non mi percepisce come vero. Se il mio linguaggio è falso, l'altro mi conosce in maniera falsa. Perché in qualche modo il mio linguaggio comunica quello che sono. E tutto sommato, se io ho un linguaggio di falsità, comunico la falsità che ho dentro di me. Queste cose Gesù le sapeva molto bene e ce le rammenta in Matteo 12,33. Sentite cosa dice Gesù. Se prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Se prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo. Dal frutto infatti si conosce l'albero. Razza di vipere, dice Gesù. Come potete dire cose buone voi che siete cattivi? Allora, e poi dice, poiché la bocca parla della pienezza del cuore. Matteo 12,33. La bocca parla della pienezza del cuore. E allora, tutto sommato, se diciamo falsità o diciamo la verità, è questione soltanto di cuore. Cioè dobbiamo andare alla fonte. Allora la questione non è decidere di dire la verità o diventare un pochino più sinceri, la questione è di lavorare a livello del cuore. Perché uno butta fuori ciò che ha nel cuore. E se un cuore è malato, butti fuori soltanto veleno. Se un cuore sano, se un cuore capace di amare, plasmato nella misericordia, nell'amore, allora la bocca parlerà proprio a questo livello. L'ottavo comandamento tutela insomma la verità, è tutto questione di verità. Per quello che vi ho detto che l'ottavo comandamento è un tema immenso, immane. La verità, ma che cos'è la verità? Dice Pilato, che cos'è la verità? Che cos'è? Per quello che vi dicevo prima, è molto pericoloso la formulazione catechetica che ci è stata tramandata. Perché cos'è la verità senza la relazione? Cioè, qual è la verità di me stesso? Quando è che io sono vero? E questa è la questione. La questione è quando io sono vero. La domanda, sono vero? Ma quando è che sono vero? L'altro va tutelato, perché? Perché tutelo la sua verità. E la sua verità qual è? E questo è il problema di fondo. Non è la verità, non esiste la verità in astratto. È molto pericoloso la verità in astratto. Esiste la verità in astratto? No. È la mia persona che deve essere vera. Sei tu e l'altro che è vero. Allora, qual è la verità della persona? È il suo essere persona. Cioè, la verità della persona è la persona stessa. Cioè, è la persona nella sua totalità, in tutta la sua pienezza, integrità, bellezza, dignità. Cioè, l'altro è vero in quanto è se stesso. Nella sua totale pienezza. E l'uomo. E per noi cristiani, ovviamente questo passo va fatto un pochino, deve essere fatto un passo avanti. L'uomo è vero perché è fatto a immagine e somiglianza di Cristo. E Cristo, la verità dell'uomo, perché noi siamo stati fatti immagine e somiglianza sua. E se siamo stati fatti immagine e somiglianza di Cristo, vuol dire che siamo stati fatti per la gioia, siamo stati fatti per la bellezza, per l'amore, siamo stati fatti per l'integrità. Allora ogni volta che l'uomo è diminuito, che l'uomo è calpestato, ogni volta che l'uomo è infangato, ogni volta che l'uomo è ferito, è fuori dalla verità. Per questo che il peccato che ci deturpa non è vero. Ecco perché tutte quelle azioni che non contribuiscono a questa piena dignità, che non ci fa diventare ogni azione, ogni parola, ogni cosa che facciamo, se non ci esalta nella bellezza, nella integrità, nel massimo splendore, e contro la verità. È per questo che ogni volta che permettiamo che una persona venga infangata, venga distrutta, venga ferita, e non facciamo nulla perché questo venga impedito, allora stiamo facendo falsa testimonianza. E ogni volta che infanghiamo l'altro, feriamo l'altro, lo diminuiamo in qualche modo, stiamo commettendo il peccato contro l'ottavo comandamento, cioè stiamo dicendo falsa testimonianza, perché è contro la verità. E ogni volta che io mi costruisco in maniera superficiale, ogni volta che non vado alla mia costruzione, che non faccio quelle cose che mi costruiscono, tutto sommato mi muovo fuori dall'amore, ogni volta che viviamo nella superficialità, nella banalità, ogni volta che non ci costruiamo come persone autentiche, stiamo commettendo falsa testimonianza contro noi stessi. Cioè, ogni volta che la verità dell'uomo non viene tutelata, esaltata, stiamo dando una falsa testimonianza. Noi siamo fatti per la verità, cioè siamo fatti per lo splendore, la bellezza, la grandezza. E ogni volta che tutto questo ci ferisce, perché lo facciamo noi, o ci viene gettato addosso, o feriamo gli altri, o non facciamo nulla perché questo venga impedito, stiamo facendo falsa testimonianza. Ultimo tema che vorrei lasciarvi, che è importante, e chiudiamo il cerchio, perché era in realtà all'origine di tutto questo: la verità, visto che è così importante, va sempre detta. Beh, stando ad Agostino, parrebbe di sì. E invece la realtà stessa, il buon senso ci dice, suffragato anche ovviamente da una riflessione morale, ci dice la realtà, che vi sono circostanze in cui è bene non dire la verità. Un caso classico, ognuno poi lo declina come vuole, ma il caso classico che viene portato in tutte le scuole è questo. Siamo in epoca nazista, una famiglia cattolica, mettiamo, ospita degli ebrei dentro casa sua. Certamente sa questa famiglia che qualora ci fosse una perlustrazione nazista e scoprissero gli ebrei in casa, farebbero fuori e gli ebrei e chi li ha protetti. Allora, la questione è questi sono i fatti che sono successi, no? Arriva effettivamente una perlustrazione, la domanda è: avete ebrei in casa? Allora, se la verità va sempre detta, perché la verità è una virtù e la verità è moralmente, va detta moralmente, ecco, per Agostino va sempre detta la verità, allora bisogna dire, poi se sei cristiano, sì, ho degli ebrei in casa. No, è lecito mentire in questo caso. Questa si chiama, o meglio la teologia l'ha chiamata, restrizione mentale, e vi do una definizione di restrizione mentale che può essere utile per, più che altro per conoscenza. Dice: in base ad essa, in base alla restrizione mentale, è lecito ingannare l'interrogante qualora ciò sia giustificato da un buon motivo e, in secondo luogo, quando chi interroga non abbia diritto all'informazione che cerca. Il buon motivo, ovviamente, in questo caso è la salvaguardia di una vita o di vite, pensate, di famiglie. Quindi è lecito non dire la verità, perché tu stai tutelando la vita. E poi dice: chi interroga non abbia diritto all'informazione che cerca. Perché è importante questa? Guardate, questa cosa è importantissima, e segnatevelo, perché non si dice mai queste cose, ma questa è una cosa fondamentale. È lecito comunicare la verità soltanto a chi abbia il diritto di conoscerla. Questa cosa è molto fine, ma è importante. È lecito comunicare la verità solo a chi ha il diritto di conoscerla. Se qualcuno mi viene a chiedere una cosa e noi diciamo: ma tu chi sei perché io te la debba dire? Capite? Non tutti hanno il diritto di sapere la mia verità. Non tutti. Quindi non a tutti è lecito dire la verità. Quindi la verità in qualche modo è connessa alla giustizia e all'amore. Tu per amore puoi anche non dire tutta la verità. Questo non vuol dire dire la menzogna, ma non sei chiamato a dire automaticamente tutta la verità. Ci sono delle verità che, se appalesate, possono distruggere. Bisogna anche tenere conto se l'altro è in grado di supportare e sopportare questa verità. Ci sono delle verità che non vanno dette, proprio per amore, perché se tu la dici è pesantissima. Il catechismo dell'attuale, che è universale, il catechismo della Chiesa francese portava degli esempi. Uno di questi è quello di una madre che a un certo punto comunica al figlio che suo padre non è il padre naturale. E beh, ci pensi due volte prima di dire questa verità. Oppure un ministro delle finanze svela che la sua moneta subirà una svalutazione. Questo scatenerebbe infatti la speculazione. Sono esempi che porta al catechismo, no? Ma a tutti i livelli ci sono delle verità che è bene non dirle, proprio per salvaguardare, per tutelare. Poi c'è tutto l'altro, non entro neanche perché è un tema immenso, la verità in ambito sanitario. È bene comunicare da parte di un medico, da parte dei familiari, no? La malattia riscontrata a una persona. Questo a livello medico, di etica medica, queste sono cose molto grosse. Giovedì sera avremo un incontro, avremo una conferenza qui e verrà a parlare il primario di oncologia del Cotolengo di Torino. E beh, penso che siano tematiche che chi lavora in questi ambiti si trova ogni giorno con cui confrontarsi. In ultima analisi, prima di arrivare a questi grandi principi, altro tema e ultimo: io mi dico sempre la verità? Cioè, quanta falsa testimonianza ci diciamo? Prima di porci i grandi problemi sulla verità, sui grandi principi, sui grandi sistemi, proviamo a chiederci: io mi dico sempre la verità? Accetto la verità di me stesso? Accetto la mia verità? Oppure tendo sempre a modificare un po' il mio vissuto, la mia storia, ciò che vivo? Perché a volte dirsi la verità di sé può fare male. Non ci fa bene, non ci piace. Allora tendiamo ad abbellire la verità. Vi leggo una citazione. Dice un autore a proposito: tendiamo a una sorta di verniciatura data alle cose affinché non sembrino del tutto così negativo. Un velare alquanto i fatti per salvare la nostra faccia e non attirarci un giudizio troppo negativo da parte dei nostri conoscenti, amici, superiori, figli. Si tratta di volerci presentare migliori di come siamo. Guarda che questa cosa è presente. Quante volte non ci piacciamo e ci inventiamo delle false verità per convivere meglio con noi stessi, ma poi il problema è quando tutto questo passa all'esterno, quando noi comunichiamo qualcosa di noi un po' abbellito, un po' indorato, per farci accettare, per farci accogliere, per farci amare un po' di più. Perché il solito discorso l'ho affrontato tante volte, no? Perché se l'altro venisse a sapere veramente come sono, allora è meglio che io falsifichi un po' quello che sono. Beh, se qua ci gioca la mia faccia, cioè il mio essere accolto. Allora la questione della verità su me stesso, e di conseguenza, ovviamente, se non accetto la mia verità, tantomeno la comunicherò all'esterno, quindi io mi racconto delle storie e le racconto all'esterno, ma non per cattiveria, semplicemente perché sto elemosinando accoglienza, amore, affetto. Allora il problema qual è, in ultima analisi? Il problema ancora una volta è quello della fede. Ammesso che chi fa così, e tutti facciamo più o meno così sotto sotto, non siamo assolutamente liberi, no? Se uno deve inventarsi, deve abbellire, verniciare la propria verità e la comunica poi all'esterno per farsi accettare, beh, è tutto tranne che libero, è uno schiavo. E Gesù cosa dice? Che soltanto la verità vi farà liberi. E Gesù è venuto proprio a liberarci perché noi potessimo essere veri. O meglio, è venuto a renderci veri perché potessimo essere liberi. E in che modo? Dicendo che il Padre ci ama così come siamo. Ora, Gesù non ha perso occasione per dire a tutti: Dio ti ama così come sei. Per quanto storto, per quanto sporco, per quanto brutto tu ti possa trovare, non avere timore, Dio ti ama così. Ambe, se è così, allora posso anche accettarmi io così. Sapete che libertà viene? Ma certo, perché è una libertà desunta dalla verità, dalla verità di me stesso. E allora, se io ho questo Dio che mi ama così alle spalle, non ho nessun problema di comunicarmi all'esterno così. Cosa mi importa se gli altri mi vedono per quello che sono veramente? Cosa mi importa? Io non ho più bisogno di elemosinare nulla, perché ho già tutto nell'amore che Dio sta mostrando nei miei confronti.